Si è trattato effettivamente di una sorta di triangolazione contabile finanziaria che ha favorito da un lato diciamo, la rendita immobiliare e territoriale dei proprietari di case e dall'altro alcune le principali banche del settore creditizio italiano. E di fatto il decreto, la 163, cioè il decreto IMU Banca Italia, prevede che ci sia una ricapitalizzazione, cioè un aumento di capitale sociale della Banca d'Italia, che era ancora ferma a 156.000 euro, così come era stato deciso nella legge di riforma del 1936, e ovviamente il fatto che il capitale sociale della Banca d'Italia fosse ancora di 156.000 euro è abbastanza ridicolo, e quindi il fatto che fosse necessario un aumento di capitale è abbastanza ovvio. E questo si decide inizialmente, cosa che pochi sanno, si decide di portarlo, si voleva portarlo a 22 miliardi di euro, poi la Banca Centrale Europea ha stoppato questo incredibile elevatissimo aumento di capitale, per cui poi nel decreto legge l'aumento di capitale è di fino a 7,5 miliardi di euro, che comunque è un aumento consistente, diciamo. Tutte le volte che c'è l'aumento di capitale per qualunque impresa, società privata, e qui ricordo che la Banca d'Italia è una società privata, nel senso che è composta da alcuni azionisti che fino agli anni 70 erano abbastanza diffusi nel settore creditizio e assicurativo italiano, ma che negli ultimi 20 anni, in seguito ai processi di concentrazione, il numero degli azionisti si è fortemente ridotto e si è soprattutto concentrato, al punto tale che due banche, Unicredito e Banca Intesa, detengono insieme più del 50% delle azioni della Banca d'Italia. Banca Intesa intorno al 30,3%, scusate, e Unicredito intorno al 22-23%. Quindi di fatto queste due banche sono quelle che hanno più voce in capitolo nel Consiglio di amministrazione della banca, che comunque la Banca d'Italia rimane comunque un ente di diritto pubblico, il che significa che le nomine non dipendono esclusivamente solo dal consiglio d'amministrazione eletto dai soci azionisti, ma le nomine vengono attuate tramite un decreto di tipo governativo, un po' come avviene con la Federal Reserve americana, dove il governatore viene scelto dal presidente in carica. E questo serve per dare un bilanciamento tra la proprietà privata della Banca d'Italia e possibile autonomia e indipendenza delle strategie di politica valutaria e politica monetaria della stessa banca, anche se ultimamente l'aumento della concentrazione privata di queste due grandi banche all'interno del consiglio dei soci della Banca d'Italia, insomma, ha sicuramente ridotto l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia dagli interessi privati. Detto questo, quindi si porta un aumento di capitale a 7,5 miliardi. Come tutti gli aumenti di capitale, quando succede, si decide una cosa del genere, sono i soci, gli azionisti che devono mettere mano al portafoglio e tirar fuori i soldi per, appunto, in base a quanto capitale si vuole aumentare. Così è successo per la Fiat, così è successo per le RCS, così è successo per tantissime altre imprese private, tutte le volte che c'è un aumento di capitale. Quello che invece non succede in questo caso, ed è qui l'elemento, diciamo, scandaloso, tra virgolette, diciamo, è che questo aumento di capitale non viene finanziato dal ricorso ai soldi dei soci azionisti che partecipano all'aumento di capitale, ma viene finanziato facendo ricorso alle riserve ordinarie e straordinarie della Banca d'Italia, che insieme alle riserve auree e alle riserve che derivano dall'utilizzo del circolante che la Banca d'Italia distribuisce in Italia, mandato da Francoforte, la Banca Centrale Europea, costituiscono le attività patrimoniali della Banca d'Italia. Quindi di fatto noi abbiamo un caso abbastanza particolare in cui l'aumento di capitale viene foraggiato da ricorso al patrimonio stesso della società di cui si fa l'aumento di capitale, che è una cosa abbastanza anomala, diciamo, anche dal punto di vista giuridico. E questo è ovviamente un grande vantaggio per Unicredito e Banca Intesa, perché si possono dichiarare a proprio bilancio patrimoniale, che hanno una partecipazione che è passata da 50.000 euro a 4 miliardi nel caso di Banca Intesa, o da 40.000 euro a 2 miliardi e 8 nel caso di Unicredito. E ovviamente questo favorisce il fatto che il bilancio di queste banche improvvisamente, con un colpo di bacchetta magica, migliori in maniera sostanziale. Perché viene fatto questo? Perché, tra parentesi, questa decisione, che è stata diventata legge in questa settimana, ha un valore retroattivo al 31 dicembre 2013, quindi questo consente che già questa operazione possa essere contabilizzata nel bilancio di fine anno 2013, e quindi sia Banca Intesa che Unicredito possono vantare questi attivi patrimoniali già nel corso dello scorso anno. Questo perché il motivo è molto semplice, questo motivo fa capire il perché di questa operazione, perché la decisione a livello europeo di costituire l'Unione Bancaria Europea, presa nel settembre dello scorso anno, sempre nel 2013, ha posto come limite per fare i controlli necessari per far parte dell'Unione Bancaria Europea da parte di tutte le banche private che vi vogliono partecipare. Ci vengono posti un limite, che è il 31 dicembre 2013, per presentarsi con i conti in ordine, diciamo. Sono quelli che vengono chiamati giornalisticamente gli stress test, organizzati dall'EBA, che è l'autorità bancaria europea, che controlla i bilanci delle banche che andranno a costituire l'Unione Bancaria Europea. In questo modo le due banche italiane principali, appunto Intesa e Unicredito, si correvano il rischio di presentarsi a questo appuntamento fondamentale per loro con dei conti patrimoniali non proprio in ordine, e quindi in questo modo, grazie a questa operazione, che ha valore retroattivo appunto al 31 dicembre 2013, le due principali banche italiane hanno più probabilità di passare questi stress test e quindi aderire e partecipare all'Unione Bancaria Europea, e quindi godere dei vantaggi che vi possono ottenere.
Andrea, cosa risponderesti rispetto alle osservazioni di Visco proprio arrivate ieri sera, in tarda serata, che diceva insomma che il senso profondo di questa manovra lo coglieremo quando vedremo finalmente allentarsi la stretta del credito delle banche?
Ma sì, allora, di fronte a questo ci sono letto tanti commenti in rete, pro e contro, anche soprattutto da parte degli economisti legati al PD, come potrebbe essere Visco, eccetera, che sono costretti ad ammettere l'anomalia di questa situazione, cioè il fatto, l'anomalia consiste in due parole, che l'aumento di capitale sociale non viene pagato da chi partecipa al capitale sociale, ma viene pagato attingendo ad altri fondi, che sono i fondi poi stessi della banca, che quindi già questa di per sé stessa non è una cosa propriamente corretta. Ma viene questa anomalia viene in un certo senso giustificata, come fa Visco, come fanno altri, dicendo che era necessario farla per avere due obiettivi. Uno era che queste due banche potessero partecipare all'Unione Bancaria Europea, e questo avrebbe appunto avuto come effetto la possibilità di creare uno zoccolo bancario, diciamo, meno soggetto ai rischi di insolvenza e di instabilità in una situazione di crisi, e quindi agevolare erogazione di credito a favore del sistema produttivo a tassi di interesse più bassi. Dall'altra parte si fa osservare, questo poi non sappiamo se sarà vero o meno, perché si diceva la stessa cosa quando Draghi ha dato alle banche europee nel settembre 2011, nel febbraio 2012 ha dato più di 1.200 miliardi di euro, dicendo che erogava questa liquidità indiretta alle banche a costo zero, praticamente a tasso di interesse zero, perché le banche lo utilizzassero per favorire per finanziare la ripresa della crescita economica, quindi finanziando, dando soldi alle imprese e a chi ne aveva bisogno. In realtà tutto questo poi non si è verificato, come sappiamo. Non abbiamo nessuna sicurezza che questa operazione, che migliora il conto patrimoniale delle due banche italiane, favorisca poi una maggiore erogazione a minor costo di credito. Anzi, se guardiamo il passato, diciamo, le aspettative non sono molto positive.
Andrea, ti... prego, finisci pure.
No, volevo dire, c'è un'altra osservazione che viene fatta dicendo, ah, ma in fin dei conti questa operazione è giustificata perché in questo modo vengono dati 7 miliardi e mezzo alle banche italiane, quando in Germania il governo è intervenuto dando oltre 50 miliardi per salvare alcuni buchi della Dresdner Bank, delle sparcasse che sono andate in crisi negli ultimi anni. In Germania addirittura si è proceduto alla nazionalizzazione della Northern Rock, in Olanda la ABN AMRO è stata salvata da un intervento congiunto del governo francese e olandese, e quindi in fin dei conti tutti gli altri paesi europei, lo Stato ha pagato molto a sostegno delle banche. In Italia in fin dei conti è un intervento abbastanza limitato di solo 7 miliardi e mezzo. Anche questa è una giustificazione un po' ridicola, perché non toglie il fatto che comunque sono stati dati i soldi che devono essere dati. Se queste banche avessero avuto bisogno non di 7 miliardi e mezzo ma di 20 miliardi come inizialmente si era ipotizzato, sarebbe stata un'operazione del valore di 20 miliardi e non di 7 miliardi e mezzo. Il fatto che il capitale sociale della Banca d'Italia sia stato portato a 7 miliardi e mezzo e non a 9, non a 5, è proprio in funzione delle esigenze di liquidità e di miglioramento dell'attività patrimoniale che queste due, che le banche, le principali banche italiane, avevano bisogno di ottenere.
Sì, Andrea, ti volevo chiedere, rispetto, così tenendo un profilo più politico del ragionamento, un paradosso, però forse solo apparente, molto denunciato sui blog, in particolare da economisti di varia natura, era insomma come, ed è in effetti facile evidenziare che le contestazioni a questa legge sono arrivate da ambienti liberal, neo-keynesiani o apertamente liberali, mentre la legge veniva approvata col beneplacito della sinistra, anche della sinistra tra virgolette cosiddetta un po' più estrema, no? Voglio dire Sell e compagnia cantante. E io dicevo, il paradosso è solo apparente, nel senso che poi questo tipo di economisti fondamentalmente criticano semplicemente il fatto che un qualcosa che si è prodotto fuori dal mercato, cioè grazie al signoraggio, grazie a un monopolio, poi va ad aumentare dei dividendi, per cui mettendo sul mercato un prodotto spurio, oppure c'è un paradosso reale e parla della totale caduta in attualità delle categorie oggi di destra e di sinistra.
Ma guarda, dal punto di vista, in campo economico, da quello che mi risulta, ci sono stati degli interventi di natura critica, ma sul lato formale della faccenda più che sul lato sostanziale, perché del lato sostanziale si è detto abbastanza poco, perché un effetto, che ovviamente è stato tenuto conto, di questa operazione di foraggiamento delle banche italiane è stato che ovviamente questo aumento di capitale dà origine a delle plusvalenze enormi, pensiamo perché poi su queste riserve vengono distribuiti degli utili, questi utili vanno appunto ai legittimi proprietari azionisti della Banca Centrale Italiana, della Banca d'Italia, e su queste plusvalenze viene stato introdotto, e qui è stato l'elemento maggiormente criticato da Sell, per esempio, anche all'interno del Parlamento, che ha tenuto una posizione da una parte di critica, dall'altra un po' attendista, diciamo, è stata tassata con un'aliquota al 12%, che è veramente bassa. Questo però ha consentito, su queste plusvalenze maturate dall'aumento di capitale a vantaggio delle banche private italiane, che le banche private dovranno versare il 12% di queste plusvalenze, e si stima una cifra intorno a 1.200.000.000, che è esattamente, guarda caso, la cifra di cui aveva bisogno lo Stato per poter compensare i mancati introiti dovuti alla cancellazione della seconda rata dell'IMU. Allora, se le guardiamo dal punto di vista politico complessivo, è chiaro che questa è un'operazione.
Sì, scusami Andrea se ti interrompo, io mi riferivo più che altro alle critiche di Boldrin, della Napoleoni, di Bisin, di questi qua, che sono state molto più sostanziali come critiche. cioè, andavano a mettere sotto accusa il, da una parte quello che ti dicevo, cioè il fatto che si tratta di una ricapitalizzazione completamente completamente anomala come dicevi tu, e dall'altro il fatto che soldi che per 80 anni sono rimasti, tra virgolette, lo diciamo, alla collettività, vengono, come dire, messi sul mercato, diventano plusvalenze, diventano dividendi.
Ma gli autori che tu hai citato sono di natura molto diversa, perché tra l'altro Napoleoni fa una critica più di sostanza, diciamo più da sinistra, criticando più che altro il fatto che in tal modo si fa interessi privati in atto pubblico.
Certo.
La critica di Bisin invece è una critica più liberista, nel senso che comunque dice se uno è un vero liberista è il mercato che fa selezione, quindi se queste banche si presentano agli stress test europei senza averne le condizioni o senza essere un cazzi loro, scusate il termine, ma è un problema di selezione di mercato e non possono ricevere indirettamente aiuti di Stato, perché una cosa del genere lede, diciamo, il principio di concorrenza. Allora, da un lato abbiamo una critica di questo tipo qui, che ovviamente ha le sue fondamenta se si parte da un punto di vista del neoliberismo teorico dell'idea che esiste una concorrenza perfetta. Dall'altro abbiamo la critica invece appunto di, diciamo, più di sinistra keynesiana, che è stata un'operazione che interviene e incide sulla distribuzione del reddito a favore di quelle che sono già delle oligarchie ben strutturate, già esistenti. Dal punto di vista però politico, questo possiamo dire, dal punto di vista politico c'è più meno differenza, per cui il PD insieme a tutti, con l'esclusione del Movimento 5 Stelle, parte di SEL, che ha avuto una posizione appunto un po' critica, un po' non ben chiara, no? È stata invece una posizione abbastanza univoca, perché questo consentiva appunto sia a Berlusconi di poter trovare i soldi per la cancellazione dell'IMU e rivendicare quindi il risultato politico della cancellazione della seconda rata dell'IMU, dando 4 briciole ai poveracci e piccoli proprietari di case e consentendo lauti guadagni ai grandi palazzinari, diciamo, e quindi la rendita immobiliare di fatto che ne esce vittorioso da questa operazione. Dall'altro anche Letta e il PD, che riescono a incassare con questo aumento di capitale dei soldi in maniera tale da mantenere almeno ufficialmente il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, e quindi in un certo senso far quadrare, ottenere una quadra dal punto di vista contabile di gestione del debito pubblico. In questo senso abbiamo proprio la schizofrenia da un lato di intervento politico e dall'altro invece un'analisi, diciamo, in sé per sé del provvedimento dai due punti di vista liberista e, diciamo, più, come possiamo dire, keynesiano.